redigio.it e la storia continua. La battaglia di Legnano in un racconto. In una sera piovosa del settembre del 1175, sette cavalieri procedevano lentamente sulla strada. In quei tempi, tutta rotta e in molti luoghi mancante affatto, che da Pavia conduceva a Milano. Le guerre che da vent'anni si combattevano fra l'imperatore d'Allemagna e i Lombardi su quelle terre, le altre più sanguinose e più atroci fra Lombardi e Lombardi, avevano reso la pianura, ora sì bella e ubertosa, un deserto paludoso, spoglio di vegetazione, rotto qua e là da lagucci e da pozzanghere, generatori di febbri e di pestilenze. In quella sera il cielo, già oscuro, abbuiavasi sempre più e la via percorsa dai nostri viaggiatori non era rischiarata che dai lampi, succedentesi e incessanti, onde alla noia e alla tristezza del viaggio subentrava in loro la tema di non poterlo compiere. Uno dei sette, il quale, per l'abito che indossava e per la cavalcatura delle lunghe orecchie, scorgevasi essere un prete, si rivolse a colui che sembrava il capo della comitiva. «Messer Alberto», disse, «non mi sembra prudente d'andare avanti con questo tempo». «Lo credo anch'io», soggiunse l'altro. «Non siamo che a un 7 miglia da Pavia. Abbiamo tutta la rimanente strada da compiere per giungere a Milano e il cattivo tempo cresce». «È giusto», rispose messer Alberto, «ma bisognerebbe che qualcuno mi sapesse dire dove trovare in vicinanza una casa o una capanna per ricoverarci. Qui vicino sta il castello di Guglielmo da Pozzasca», disse quello che aveva parlato per secondo. «Ma è un pavese, è un amico. Non abbiamo noi il salvacondotto dell'imperatore valido fino a domani sera? Che sia, non si può più camminare su questa strada in tale notte». «Guglielmo», soggiunse Alberto, «se ben nemico, pavese imperiale, è però sempre passato per un gentiluomo leale. Andiamo dunque da lui». Si mossero guidati da quelli che aveva fatto la proposta. «E dirò qualche parola su codesti personaggi presentati alla sfuggita in scena e ai quali ho già permesso di esprimere idee, e ciò contro tutte le regole dell'etichetta moderna, che non permette a una persona sconosciuta di ficcarsi fra i galantuomini e vivervi la propria vita, senza altra ragione che quella da appartenere alla stessa specie. Sono però in grado di assicurare al lettore che i personaggi da me presentati erano tutte persone da bene, il fiore dei galantuomini, e, giacché siamo entrati nella digressione, permettetemene addirittura una storica, tanto per non ritornare a capo un'altra volta. Nell'epoca nella quale abbiamo principiato il nostro racconto, Federico Barbarossa, imperatore di Germania, si trovava a Pavia, città imperiale, dove si era ritirato con parte del suo esercito dopo aver tentato invano di impadronirsi della nuova Alessandria col blocco, con gli assalti e coi tradimenti. Intanto, per tenere a bada quei della Lega più forti di lui, trattava con loro, fingendosi propenso a cedere su alcuni dei molti punti di controversia esistenti fra l'impero e i comuni, fra l'impero e la Santa Sede. Era atto politico quello di trattare separatamente col pontefice, con le singole città e coi signori componenti della Lega, per scinderne gli interessi e obbligare gli ultimi, rimasti insieme, a piegarsi alla volontà prepotente di lui. Il Papa tentennò da principio, ma non soffrirono gli altri collegati e lo obbligarono a riaccostarsi a loro. Furono eletti arbitri per la Lega un bresciano, un veronese e un milanese, il vescovo d'Ostia per il Papa, e durarono nell'autunno inoltrato di quell'anno le trattative di quelli con gli arbitri dell'imperatore senza concludere nulla. Il capo, o almeno quello che sembrava il personaggio della nostra comitiva, era niente meno che Messer Alberto da Gambara, un gentiluomo bresciano, arbitro della Lega, il quale ritornava da Pavia a Milano, dopo essersi stato a perorare per i suoi. E lo seguivano Ambrogio dell'Aveno, mezzo prete, mezzo soldato, come se ne incontrava molti allora negli eserciti belligeranti, principalmente fra tedeschi. Anderico Cassina, altro gentiluomo milanese, già console all'epoca della distruzione di Milano. Guido Otto, un giovane sui 20 anni, cresciuto in casa di quest'ultimo, educato alle armi dei migliori cavalieri di Milano. E 3 palafrenieri, diretti da Anderico Cassina. I nostri cavalieri volsero a sinistra, camminarono sopra una stradetta che, per essere incassata, era con quel tempaccio un vero torrente, e dopo una mezz'ora furono fermati da un urlo di allarme, seguito da 4 o 5 domande in tedesco, alle quali rispose alla meglio Alberto da Gambara. Allora videro venirsi incontro nell'ombra molti armati, uno che pareva il capo. Constatato il piccolo numero dei viaggiatori, fe loro cenno di seguirlo e li condusse in una casa mezzo cascinale, mezzo fortezza, munita di fosso e di alcune lievi sporgenze nei muri, che facevano veci delle torri di fiancheggiamento. Invenzione tutta italiana, allora, da poco ritrovata, non si sa da quale architetto militare. Tale invenzione era insomma quella che adesso, sotto diverse forme, ma per lo stesso scopo, si chiamerebbe un blockhaus. Quella specie di ufficiale fa scendere da cavallo i nostri lombardi e li condusse in uno stanzone basso, ma lungo e largo, in un angolo del quale era acceso un gran fuoco e intorno a quello una dozzina di tedeschi un po' biondi, un po' rossi, tutti alti e tarchiati, con certe barbe, certe capigliature e fisionomie che hanno ed ebbero sempre i soldati di quella nazione quando si trovavano in casa loro, sulla terra d'altri. Alberto e Guido sentirono nell'entrare in siffatta tana quel senso di ribrezzo che provò poi, circa 70 anni dopo, il Giusti in Sant'Ambrogio di Milano. Quindi, figuratevi, poi non essendovi né ceri né altare maggiore, ma un odore di casermaccia, non mascherato neppure dal fumo delle odierne pipe.
www.redigio.it e la storia continua.